E vedo solo luci blu. E penso a dove sarai tu. In questa notte di blindati, in questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore. In questa piazza anni fa, passeggiavamo piano piano.
Buonasera, buonasera e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene, un saluto e ben ritrovato dal vostro DJ Caffeina e dai fedeli amici amichetti della redazione di Torino di DJ Paulot.
Buonasera a tutti.
Beh, alla mia destra c'è il buon DJ Talisca.
Buonasera a tutti.
e niente, questa sera abbiamo pensato di dedicare la serata a una delle più grandi figure, non solo a livello di combattenti, no? Ma anche a livello sindacale, a livello di ideale, a livello d'uomo. È Filippo Corridoni, giusto ragazzi?
Esatto.
È una puntata che insomma era dovuta per
un grande personaggio,
questo grande personaggio. E tra l'altro, vabbè, io rientro da un paio di puntate, quindi
ti sei perso Guido Keller.
Mi sono perso Guido Keller, che cioè ero preparatissimo su Guido Keller.
Non avevamo dubbi, eh.
No, tra l'altro, vabbè, io sono un grandissimo estimatore di Guido Keller. Mi è dispiaciuto però purtroppo con il mio
possiamo fare la banda Keller io e te.
Sì, sì, esatto. Vabbè, penso che comunque un po' tutti si sentono un po' più umani, no? Sì, nell'anima, esatto. Soprattutto nel nostro ambiente di CPI, insomma, Guido Keller è una delle icone, insomma, tra i giovani e i meno giovani, no? Come possiamo essere
gli ex giovani come
gli ex giovani come noi. Comunque, niente.
Ricordiamo anche che stasera ci sarà la conferenza di con Andrea Bonazzi sull'Armenia.
Ah, esatto, esatto.
È con Maurizio De Pace.
E poi, tra l'altro, questa bellissima, splendida conferenza verrà trasmessa il prossimo venerdì.
Esatto, che registreremo.
Che registreremo, quindi non sentirete le nostre vocine, la mia vocina stridula e fastidiosa.
Delle vocine migliori, sicuramente, che mi illumineranno su.
E quindi niente, partiamo da questa grandissima figura, no? Questa figura che ha dato anche dei riferimenti, no?
Al fascismo,
perché morto da eroe, insomma, una delle persone che ha combattuto in trincea, che è morto da eroe, che tra l'altro abbiamo un bellissimo ritratto qui all'asso, tra l'altro nella zona dei DJ, quindi dove,
esatto, quindi nella zona nostra,
esatto, dove siamo noi in questo momento, alle nostre spalle c'è Filippo Coridoni, che una bellissima frase dell'ottobre del 1915,
esatto.
e c'è insomma la sua immagine sopra, no, quando muore sul campo di battaglia,
esatto. Ma allora, Guido, sì, stavo dicendo Guido Keller, ma perché sto abbinando moltissimo anche la figura di Guido Keller con quella di Coridoni, perché il periodo era quello, e soprattutto erano tutti e due degli eroi che si sono mostrati comunque degli eroi sia di guerra che per quanto riguarda la nostra area. Cosa dire di Coridoni? Beh, innanzitutto che, come molti fascisti che sono diventati fascisti, lui non è mai diventato fascista, ma per motivi che è proprio morto prima che comunque fosse fondato il partito fascista, però è stato uno dei precursori del fascismo, cioè colui che ha dato anche dal punto di vista ideale, dal punto di vista usiamo ideologico, culturale, comunque ha dato molto a quello che sarebbe stato poi il fascismo. Questo perché verso gli anni 10, verso gli anni 0, diciamo nel Novecento, fino agli anni 10, anni 12, 13, 14, lui faceva parte del socialismo, quindi era un socialista fondamentalmente, come Mussolini, come De Ambris, come tante altre figure, come tante altre personalità. Però era quel socialismo che guardava Sorel, guardava determinati ambiti, non era quel socialismo prettamente marxista, e difatti lui fu uno dei primi, diciamo, sindacalisti rivoluzionari, perché lui si staccò un pochino dal sindacalismo classico dell'epoca per fare, infatti dicono che lui è stato fondamentalmente il fondatore del sindacalismo rivoluzionario.
Esatto, cioè parliamo di sindacalismo, ma va al di fuori dall'idea, dalla visione moderna del sindacato, che non è un sindacato, perché il sindacato dovrebbe tutelare i lavoratori e dovrebbe tutelare le discriminazioni, no? Come certo. in questo periodo, no? Soprattutto sotto Covid, cioè una volta il sindacato cosa avrebbe fatto, no? Cioè un Filippo Coridoni sarebbe andato a combattere. Perché? Perché ci deve essere la libertà di scelta, no? Anche per un discorso vaccino o non vaccino, no? Adesso noi abbiamo perso, noi no, fortunatamente non abbiamo ancora perso la voglia di combattere e di...
Siamo rimasti gli unici, diciamo.
Forse siamo rimasti gli unici che hanno ancora voglia di combattere
e di...
Esatto, e combattere anche per il popolo, per le nostre generazioni future. Ma cosa avrebbe fatto? Avrebbe combattuto, perché avrebbe detto in questo frangente ci deve essere libertà, no? di scelta, no? È bello anche collegare un attimino il discorso Coridoni nel passato, no?
Certo.
con il periodo di decadentismo che stiamo vivendo, perché la società moderna, no? È proiettata a livello sia produttivo che a livello tecnologico in avanti, ma stiamo facendo, cioè abbiamo fatto 20 passi in avanti per la tecnologia,
e per 50 indietro per lo spirito,
diciamo. Esatto, 50 indietro per lo spirito, per il sociale,
certo.
Soprattutto tutte queste battaglie qua, per la voglia di combattere, quindi...
Ma in funzione di quello che tu dici, scusami se ti interrompo, facciamo un confronto fra Landini, per dire, no?
Esatto.
E Coridoni, no? Perché Coridoni era uno che non guardava il denaro, era sempre in galera per le sue battaglie, nel senso che lo prendevano e arrestavano sempre lui, tra l'altro. Questa è una cosa che tra tutti beccavano sempre lui, perché lui era quello che stava sempre avanti, quello dice anche la fine della sua frase, no? Quella più famosa, come per andare più avanti ancora. Lui era veramente in prima linea e lui lo faceva rimettendoci sul personale, mentre oggi un Landini, la CGIL, la CISL, la UIL, tutta questa triplice sindacale, soprattutto adesso in periodo di Covid, si è allineata al padrone, usiamo questo termine un po' atavico ma comunque sempre attuale, si è allineato alle grandi multinazionali, si è allineato al pensiero unico, mentre loro fondamentalmente, tra l'altro cavalca questo pensiero unico, mentre loro erano contro il sistema, ma realmente rimettendoci in prima persona. Difatti lui era un socialista rivoluzionario, come lo era Mussolini, era molto amico di Benito Mussolini, era molto amico di De Ambris, che proprio si è prodigato, non è mai diventato fascista, ma comunque si è prodigato a Fiume. Molti dei sindacalisti rivoluzionari sono stati poi fiumani, arditi e fascisti, e sono stati coloro che hanno sviluppato un'idea sociale che poi dopo è stata sviluppata sia con la carta del Carnaro con Fiume e successivamente però dopo con l'idea sociale del fascismo e il corporativismo e quant'altro. Quindi un nuovo socialismo, che era un socialismo nazionale, era un socialismo diverso, era un socialismo comunque non marxista, non dogmatico da questo punto di vista, che diciamo che è stato veramente rivoluzionario. Metteva le classi produttive, voleva mettere al centro del lavoro le classi produttive, nel senso una sorta di interclassismo, che all'epoca invece ad esempio i compagni la sinistra erano classisti chiaramente, no? Perché c'era il comunismo, invece lui andava oltre, quindi c'era questo interclassismo e difatti era mal visto dagli stessi socialisti. Un'altra cosa, lui era una persona in continuo movimento da un punto di vista ideale e culturale. Era fondamentalmente, soprattutto agli inizi della sua carriera sindacale, politica, di agitatore, di masse, di folle, era un antimilitarista inizialmente, ed era comunque però era un antimilitarista perché diceva che determinate guerre che venivano fatte, tipo ad esempio quella contro la Turchia, secondo lui erano delle guerre inutili, che non servivano a nulla. Quindi perché dobbiamo fare una cosa che non serve, anzi affosserebbe ancora di più in quel momento lì, perché contro la Turchia, cioè fondamentalmente era una cosa che lui non vedeva di buon occhio. Quando poi dopo ci fu la prima guerra mondiale, lui andò in galera per lui parlò davanti a 100.000 persone, pensate, il sindacato che univa 100.000 persone, lui parlò davanti a 100.000 persone, ci furono degli scontri e come spesso era il 1914, come spesso accadeva, lui fu arrestato per questi scontri qua. Nel carcere, questi due mesi, tre mesi di carcere che fece, capì determinate cose. Quando uscì dal carcere, scrisse anche sul suo giornale su cui scriveva, passò da neutralista a interventista, quindi da antimilitarista a interventista, quindi affiancando anche Mussolini, Marinetti, D'Annunzio, tutta questa gente qui che fondamentalmente erano poi dopo diventati interventisti. Questa sua mutazione ci fu perché lui capì che fare la guerra in quel momento lì contro le plutocrazie, in quel momento lì, che avrebbero comunque dato un nuovo slancio anche ai lavoratori. E difatti lui poi dopo cosa fece? Perché lui era un esempio in vita, era un esempio per tutto quello che diceva. Lui non è che diceva e poi dice armatevi e partite. Lui diceva bene, io sono interventista. Lui decise di partire poi dopo per la guerra e purtroppo c'è da dire che morì quasi subito, tra l'altro in maniera eroica, fu colpito alla testa, dove c'è questo fantastico dipinto che noi abbiamo all'asolo, dove lui ha le braccia praticamente aperte, le sto anche mimando in questo momento qui, e quindi diciamo che è stato anche un eroe di guerra ed è stato un eroe della nostra nazione, ma l'ha fatto senza badare ai propri interessi, il che sembra una frase fatta, sembra una frase qualunquista, però oggi in un momento dove comunque i sindacalisti sono servi del sistema, perché lo possiamo dire, no? Sono servi di un sistema, sono servi del capitalismo, lui veramente ci ha rimesso in prima persona. Forse è stato uno di quelli che ci ha rimesso e soprattutto ha dato il via all'idea sociale che noi tanto amiamo, cioè quella del fascismo e tutto ciò che ne è venuto dopo.
Va bene, allora facciamo un breve stacco musicale e ci risentiamo dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene.
A dopo.
A dopo.
Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera. Questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera. Ma io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni
so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni volerà la mia bandiera. Io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni alzerò la bandiera nera. E voleranno in polvere le gerarchie fasulle, fatte di intrighe e di morbide poltrone. Si stracceranno le stoffe e i ricami, intrisi di consigli e di falsa passione. Potrà strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura. Potrà svitarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia falsa armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno. Saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto. Avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni volerà la mia bandiera. Io so che tra cinque anni a primavera, io so che tra cinque anni alzerò la bandiera. Alzerò la bandiera nera. 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 Alzerò la bandiera nera.
Eccoci, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Attaccola Torino Bene. Vi abbiamo lasciato con questo stacco musicale. Questa sera abbiamo dedicato il nostro speciale del venerdì a Filippo Corridori. Come...
No, stavo solo sorridendo.
Filippo Corridori, ho detto. È anche bello della diretta questa, no? Che mi hai bloccato.
No, ma non tu.
E, per raccontare la vita, le gesta dell'eroe, insomma, che comunque ci ha rappresenta ancora oggi un esempio per le generazioni future, le generazioni nostre, quelle che vogliamo noi, quelle che vogliamo che si tramandino ancora nei nostri figli, nipoti, insomma, che ci siano ancora persone coraggiose come Filippo Coridoni, che per le sue idee ha detto anche, cioè cito anche una frase che abbiamo riportato, scusate, abbiamo riportato anche nel volantino, no? Ho amato le mie idee più di una madre, più di qualsiasi amante cara, più della vita. Le ho servite sempre ardentemente, devotamente, veramente. Cioè, questo è uno dei pensieri e delle frasi di Corridoni, no? E cioè, sarebbe carino, no, che queste frasi le sentissero, come dicevi tu, hai citato Landini prima, ma io direi la triade, insomma, del sindacalismo. Sì, Landini è l'esempio più marcio, diciamo. Sì, più marcio di un sistema che non so che cosa rimane a fare il sindacato, perché oramai neanche più il CAF riescono a fare, quasi, perché so di esperienze veramente squallide del sindacato. Il sindacato che nasce da uomini, veri uomini come Filippo Coridoni, però che purtroppo negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo ventennio, ha fatto perdere tutte le conquiste che anche le conquiste sociali del fascismo, no? Perché parliamo anche delle conquiste del fascismo, no? Sì, le conquiste sociali, no? Perché ad esempio le 8 ore, no? Parliamoci chiaro, le 8 ore che sono state stanziate scritte dal fascismo durante il ventennio, le 8 ore di lavoro. Cioè, adesso con questo, a parte questo lavoro, questa liberalizzazione anche del mercato del lavoro, è stato un danno non solo per le imprese, ma anche per i molti operai, no? Insomma, però in tutto questo, in questo marasma, il sindacato non ha più fatto il proprio dovere, cioè non è più sceso in piazza per i veri motivi, no? Cioè per le vere circostanze. Adesso prendo un esempio degli ultimi fatti che sono successi, no? Sono scesi tutti in piazza. Sono scesi in piazza per urlare contro insomma il mostro che era il fascismo, che erano ritornati i fascisti, c'erano gli squadristi. Ma io questo che vorrei chiedere a Landini, no? Magari spero che questa trasmissione sia registrata anche da qualcuno, perché tanto so che la sentite, ma io vorrei farvi una domanda, no? Cari signori sindacalisti, ma quando i vostri amici, ed eravate in piazza anche voi a Cuneo nel 2011 a gridare contro l'antifascismo e non, senza autorizzazione avete sfondato il cordone di polizia e mi avete anche fratturato il cranio, poi siete scesi in piazza, no, a gridare per le libertà, contro la violenza, siete scesi in piazza? Cioè, domanda, anche lì c'era quasi un tentato omicidio, no? C'era. Allora io vi chiedo, cari signori, i diritti non sono stanziati da una fede politica. Il diritto sono universali, cioè nel senso si scende in piazza per i lavoratori, non per alcuni lavoratori. Si scende in piazza contro la violenza, non solo un tipo di violenza. Quindi
o presunta violenza
tra l'altro. Quindi, cari signori, io spero che mi sentite, perché tanto nelle vostre trasmissioni oramai siete nel salotto borghese insieme a Renzi, a Monti, no? Perché quando c'era Monti qualcuno ha sentito i sindacati scendere in piazza, quando c'era Monti qualcuno ha sentito,
insomma, domesticato
no, ma da questa... ma io partirei dall'euro, no? Da quando c'è stato il cambio lira euro,
che c'era, avrebbero dovuto fare le barricate,
devono fare le barricate, che c'era, che chi l'ha fatta? Prodi,
è andata contro i lavoratori, eh?
Esatto, cioè, il 1997 liberalizzazione del mercato del lavoro, no? Con le agenzie interinali, decreto firmato da Massimo D'Alema, un comunista,
il compagno D'Alema
con lo yacht parcheggiato non so dove,
Gallipoli.
Cari signori, avete fatto qualcosa? L'articolo 18, parlavate di fare le barricate, poi vi siete messi d'accordo, la Fornero, cari signori, allora adesso io mi sono spinto da corridori, mi sono spinto un po' a parlare di queste cose, però bisogna denunciarle queste cose, perché noi parliamo di una figura sacra perché è sacra? Perché lui è morto ha dato la vita per un'idea e per la libertà, era un socialista, no? Come lo era Mussolini in quel frangente storico, ma era un socialista che amava il popolo, non era il socialista che strizzava l'occhio ai bolscevichi in Russia, no? È questo che voglio far capire.
Lui si era proprio staccato proprio,
esatto,
dal mondo.
Però poi il messaggio, quello che passa nelle televisioni, quelle
mainstream, diciamo.
Sì, nelle televisioni quelle più diffuse, è questo, no? Che i fascisti sono quelli che hanno represso il popolo, no? Che non hanno dato libertà, i fascisti sono quelli che insomma uccidevano, deportavano, però non si parla mai di figure che hanno ispirato il fascismo come Filippo Corridoni, che dovrebbero prendere ispirazione Landini e compagni, no? Ricordatevi queste cose, perché voi siete portatori, no, di libertà, come dite voi, no, di democrazia, ma sono solo menzogne quelle che avete in bocca. Comunque, vabbè, era una piccola parentesi che era dovuta, perché parliamo di comunque l'unica figura, cioè, del sindacalismo, perché poi ci sono stati anche altri sindacalisti, ma poi ci sono stati anche credo che comunque in mezzo al sindacalismo anche degli anni 70 ci siano state delle persone che comunque abbiano fatto del bene,
c'era chi ci credeva
ad avere un ambiente più umano, più sano, meno alienante, insomma c'era ancora una forma di sindacalismo, certo. Diciamo che dagli anni 90, da fine anni 90 ad oggi non esiste più e oramai fanno parte insomma è una partner, sono in partner con,
sì, sono i finalizzatori di un sistema,
sì, un sistema, perché anche quando le aziende vogliono portare fuori del personale, insomma licenziare, no? Delle mele marce, una volta il sindacato interveniva per proprio tutelare l'operaio, tutelare l'impiegato, tutelare insomma anche una forma per la famiglia, insomma per un futuro, no? Adesso invece è il contrario, cerca di farti prendere la buona uscita, cerca di insomma farla parte un po' del padrone, no? Perché è così. È così, è inutile, e se ci fossero dei lavoratori in ascolto, credo che converrebbero con quello che dico io. Invece quello che faceva Corridoni era invece il contrario, cioè si batteva per una situazione lavorativa umana migliore, ma anche per i diritti umani.
Sì, più che altro lui era un esempio, nel senso che lui non è che faceva come fanno oggi, che comunque dall'alto delle loro poltrone, nei loro salotti buoni, diciamo, emanano sentenze. Lui invece era sul campo e, come dicevo prima, lui era quello che si faceva arrestare, era quello che lottava. E io voglio leggere solamente una piccola frase, perché poi era quella forse più emblematica, giusto per far capire chi era Corridori. Cioè, una persona che fondamentalmente lui sapeva che la sua causa era una causa che andava di là anche della vita e della morte, no? Lui scriveva questa affermazione, però poi risultò profetica quando poi morì. Morirò in una buca, contro una roccia o nella corsa di un assalto, ma se potrò cadrò con la fronte verso il nemico, come per andare più avanti ancora. Questo
sì, è una frase concisa,
dove che indica il personaggio, cioè,
dove indica anche
un modo di intendere la vita.
Sì, esatto, ti indica una via, una strada, no, da seguire. Però purtroppo anche io ho fatto nella mia vita del sindacato, ho fatto anche il sindacato in una delle organizzazioni della Triade tantissimi anni fa, però di figure come Corridoni non te ne parlano. Perché? Perché si parla del 68, si parla di grandi lotte, si parla poi di un lassismo, no? C'è stato del lassismo, c'è stato. Loro rappresentano, no, le loro vittorie, le loro conquiste fino agli anni 80. Poi dagli anni 80 in avanti dicono: abbiamo perso. Della strada, abbiamo perso tante cose, avete perso anche tanto tempo, purtroppo questo tempo
sono stati addomesticati molto bene, diciamo,
sono stati addomesticati con regali, favori, insomma, con posti, insomma, dove erano tutelati anche molto bene. Bellissima frase di Corridori. Facciamo uno stacco musicale, così ci sentiamo per il finale della trasmissione.
E due aneddoti anche su Corridori.
Esatto,
certo. Va bene.
Facciamo un bello scherzo e raccontiamoci una storia. Balliamo ed intanto impariamo la memoria. Vi voglio raccontare di certe mascherine che hanno fatto dell'Italia questo insieme di rovine. Non so come chiamarli, si sono trasformati. Prima erano compagni, non so che sono diventati, ma se li guardi bene vedrai, li riconosci. E se gli togli il tappo sono dei palloni floci, sono rossi e sono verdi e sono tutti progressisti. Non ne possiamo più, toglieteli di qua. Vogliamo aria nuova, noi vogliamo respirare. Inquinano anche te, il progressismo te fa male. Sono rimasti in pochi lo zoccolo più duro, i puri della lotta, proletari di sicuro, e sa sparchi sono cattivi, figli dell'autonomia, e giocano alla guerra protetti dalla polizia. Ma se qualcuno dice cacciamoli di qua, loro fanno i capricci e vanno a piangere da mamma, e battono i piedini, lamenti a perdifiato, per aver la casa con i soldi dello Stato. E sono rossi e sono verdi e sono tutti progressisti, e non ne possiamo più, toglieteli di qua. Vogliamo aria nuova, noi vogliamo respirare. Inquinano anche te, il progressismo te fa male. E i pezzi da 90, la classe dirigente, i maestri di pensiero dell'Italia emergente, che fino all'altro ieri in pieno socialismo han colto a piene mani il tesoro del craxismo, ma preso il gran maestro con le mani dentro il sacco, ha rinnegato tutto e l'ha mollato come un pacco, tenendosi denari delle lottizzazioni e trattando gli italiani come un branco di coglioni. Sono rossi e sono verdi e sono tutti progressisti, non ne possiamo più, toglieteli di qua. Vogliamo aria nuova, noi vogliamo respirare.
inquinando anche te, il progressismo te fa male. E si aprono le frontiere a tutti i disperati, che inseguono un miraggio ma sono solo più sfruttati. La colpa a basso prezzo, l'operaio clandestino, me li assicuro tutti con l'affitto da strozzino. E nei cessi dormitorio con la fame dentro al cuore, la carriera assicurata a diventare spacciatore. E con che faccia tosta i figli della libertà ti vendono tutto questo come solidarietà. E sono rossi e sono verdi e sono tutti progressisti, e non ne possiamo più. Coglieteli di qua, vogliamo aria nuova, noi vogliamo respirare. Inquinando anche te, il progressismo te fa male.
E quest'ultima strofa la dedichiamo a Maurizio Costanzo, a Lucio Colletti, a Gad Lerner, ad Adriano Sofri, a Enrico De Aglio e soprattutto a Umberto Eco. Ma dell'Italia imbandita i più allegri commensali sono stati pensatori a sinistra intellettuali, che con un po' di Marx e con molto antifascismo han fatto la carriera, i soldi ed anche il nepotismo. E dai salotti buoni, dai talk show in televisione, sorridevano al potere per guadagnarsi la pensione. E dalle cattedre di scuole dell'università han fatto la cultura con i ragli e di qua qua. E sono rossi e sono verdi e sono tutti progressisti, e non ne possiamo più. Toglieteli di qua, vogliamo aria nuova, noi vogliamo respirare. Inquinano anche te, il progressismo te fa male.
Ci siamo arrivati sul finale della trasmissione di RBN Torino Attaccato Torino. Bene, tra un po' siamo in apertura. Siamo in apertura qui così a Torino, in via Cellini 22, no?
Sì.
Quindi dalle 9.
Beh, c'è già gente che mangia di là. Esatto. La gente è alle 8, l'abbiamo già aperto.
Sì, abbiamo già aperto.
21:30, buonazza.
Esatto, esatto.
Archeo.
Sì, esatto, esatto. È il buon Maurizio De Pace che parlano alla conferenza, che sentirete
il prossimo venerdì.
Da non perdere.
E tra l'altro ringraziamo tutti gli ascolti che abbiamo avuto in queste ultime settimane, no? Insomma, ci hanno anche scritto, no? in privato a te soprattutto a te, Paolotto, no. Perché sì.
A me hanno scritto per Keller.
Eh?
Piace molto la figura di Keller.
Hanno scritto a Paolotto, no. Perché è bello.
Sì, perché
no, vabbè, dai, adesso no.
sì no, ma
sennò diventa lo zoo di no, RBN, no. E riprendo un attimino in mano la situazione della serietà della puntata, puntata finale dedicata a Filippo Corridoni. Abbiamo parlato della vita di Filippo Corridoni, che
la vita, amore e guerra, direi.
La vita, amore e guerra, che non è stata. È stata breve.
Morto.
Però diciamo che. Vabbè. Insomma, molto intensa, perché si è battuto in piazza, ha parlato davanti a 100.000 persone, è finito in galera per le proprie idee. E sul fronte di guerra ha difeso i confini e l'Italia. E per l'Italia è morto, no? Quindi un esempio bellissimo da seguire, che dovrebbero seguire. Poi c'è stato anche la parentesi dei sindacati, no? Perché lui fu sindacalista, no? Un socialista come Mussolini, quindi sì, un socialista come Mussolini,
no, ma poi voglio dire proprio una cosa su questo,
sì,
che...
sì. E è un esempio da seguire per questi quattro cialtroni, no? Come Landini e compagni, che si spacciano per difensori dei diritti dei lavoratori, invece
sono solo pagati
sono al soldo del padrone.
Qualcuno tentò a sinistra di prendersi Coridoni, nel senso che dicevano sì, lui era socialista, quindi perché fondamentalmente lui non partecipò ai fasci di combattimento perché morì prima. No? Quindi molti dicevano che, ad esempio, Curzio Bonaparte invece sostenne il contrario, disse: i precursori e iniziatori del fascismo sono quegli stessi repubblicani e sindacalisti che avevano per primi sollevato il popolo contro il socialismo deprimente e rinnegatore ed avevano voluto ed attuato con Filippo Corridoni gli scioperi generali del 1912 e del 1913. Quindi questa figura, diciamo che lui era una figura più che altro anarchica e quindi un po' comunque rivoluzionaria, legò moltissimo con Benito Mussolini e tutti quelli che poi dopo diventarono interventisti, no? Però poi dopo i compagni, no, volevano appropriarsi di Corridoni. Infatti un certo Giuseppe Di Vittorio, che era un comunista di quei tempi, scrisse, no, è un'infame invenzione di Mussolini, Corridoni non sarebbe mai stato fascista, era troppo onesto, coraggioso, leale per mettersi al servizio degli agrari, anche perché loro, ecco, coloro che i comunisti all'epoca erano contro gli agrari, perché gli agrari per loro erano erano visti malissimo, no, da questo punto di vista. Quindi ci fu anche questa diaspora. La cosa però più importante è che poi dopo però il fascismo, Mussolini rimase molto colpito dalla sua dipartita, dalla morte di Corridoni, tant'è che quando il fascismo diventò regime gli dedicò parecchie statue, gli dedicherò praticamente, e tra l'altro la sua città natale fu ribattezzata Corridonia, che è una bellissima città tra l'altro in totale stile fascista, alle porte di Roma, tra l'altro anche abbastanza, originariamente si chiamava Pausula ed era la sua città natale, fu rinominata appunto Corridonia. E qui si erge appunto ancora l'imponente statua bronzea di Corridoni in punto di morte, perché la famosa statua dove lui ha le braccia aperte si dice che sia, secondo le testimonianze di Corridoni, quando guardò in faccia il nemico, perché lui anche sul punto di morte guardò in faccia il nemico prima di essere raggiunto da un colpo alla testa. Mussolini, chiaramente sul basamento della statua sono scolpiti dei bassorilievi e frasi che raffigurano momenti della vita del sindacalista. Quindi poi il fascismo se ne appropriò, quindi facendo comprendere che il fascismo nacque da questa vocazione antiborghese, sindacalista, sociale, rivoluzionaria, che fu incarnata fin dai primi momenti da Corridoni. Quindi quando dicono il fascismo era borghese, era a favore dei capitali, perché si dice anche queste fandonie, no? Invece il fascismo fu il movimento, fu il regime più antiborghese che esiste, no? Diciamo che fu la chiesa di tutte le eresie, se vogliamo dire come dicono molti, no? E quindi il fascismo invece prese spunto da quel mondo e lo attualizzò e lo rese vivo, sia onorandolo, no? Quindi onorando Corridoni e onorando la morte di Corridoni, che poi nel momento in cui propongò le famose leggi sociali, che prima Igor ce ne parlò, le famose leggi sociali del fascismo, preso lo spunto appunto da questo superamento del socialismo marxista, in virtù invece del socialismo rivoluzionario, del socialismo veramente sociale, quello lì per il popolo organico.
Infatti volevo collegarmi al discorso di prima delle elogi che fece Mussolini a Corridoni, e due anni dopo sul Popolo d'Italia Mussolini fece uno scritto e parte proprio così: egli era un nome della vita, un pellegrino che portava nelle sue bisaccia poco pane e moltissimi sogni e camminava così nella sua tempestosa giovinezza, combattendo e prodigandosi senza chiedere nulla. Leviamoci un momento dalle bassure della vita parlamentare, allontaniamoci da questo spettacolo mediocre e sconfortante, andiamo altrove col nostro pensiero che non dimentica. Portiamo altrove il nostro cuore, le nostre angosce segrete, le nostre speranze superbe, e inchiniamoci sulla pietra che, nella desolazione dell'altipiano di Trieste, sino il luogo dove Filippo Corridoni cadde in un tumulto e in una rievocazione di vittoria. Questo era uno scritto che Mussolini fece sul Popolo d'Italia il 23 ottobre 1917, che era secondo me molto bello come concludere la puntata.
Sì, perché lui tra l'altro scrisse sul Popolo d'Italia quando uscì dalla galera nel 14, da una delle tante galere che fece per la sua idea, per il suo, la sua idea di mondo, per le sue idee sindacali e quant'altro. Lui cominciò a scrivere subito sul Popolo d'Italia e questo fece anche parecchio arrabbiare, perché Mussolini, che era, aveva già fondato il Popolo, chiaramente Mussolini non lo dimenticherà mai, questa è la cosa che dobbiamo dire. Mussolini, lui veramente ha onorato Corridoni in tutto e per tutto, sia quando diventò regime fascista. Ed è molto bella quella cosa lì, perché l'avevo letta anch'io ed era molto 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 interessante.
Carina.
Bella, sì.
Tra l'altro, no? Tra l'altro, una cosa molto rivoluzionaria da fare per il 2022, siamo a fine anno.
No,
io dato che parliamo di Corridoni, parliamo di rivoluzione, di figure rivoluzionarie, siamo un po' di rivoluzionari anche noi, e ogni giorno cerchiamo di attuare la nostra marcia verso la vittoria. Quindi abbonatevi anche il prossimo anno, chi non si è abbonato lo faccia, al Primato Nazionale.
Una freccia nel nostro arco.
Esatto.
Una delle tante frecce nel nostro arco. Ma una delle frecce più importanti.
Esatto, esatto, perché la cultura è la prima cosa.
E
la conoscenza è per combattere anche i personaggi, gli squallidi come...
Quella non conforme, tra
l'altro. Esatto, come possono essere Landini e in Company, no? O... e per combattere anche il pensiero comune che c'è in questo momento.
Sì, il pensiero allineato.
Esatto, esatto, esatto. Quindi il nostro più grande il nostro augurio, no? Insomma, per un 2022 migliore, no? Sono iniziate le campagne
abbonamenti.
Quindi fate un bel abbonamento. Tu l'hai già fatto?
Sì,
anche io l'ho fatto.
L'abbiamo messo in lista.
Esatto,
con gli allegati
che sì, sono molto belli.
Io a questo aggiungerei anche una cosa, visto che sta avvicinando il Natale, no?
Ma regalatelo a qualcuno.
Parte regalatelo a qualcuno, ma soprattutto quando andate a fare la spesa e cose di questo tipo, no? Ricordatevi di prendere, di regalare il Primato Nazionale.
Quello,
cioè,
sì.
La spesa, io dico, intendo un regalo, no?
Certo.
Cioè,
certo.
Un regalo.
No, un bel Primato Nazionale.
Ma soprattutto acquistiamo prodotti nostri. Cioè, se riusciamo, prodotti italiani, prodotti a chilometro zero. Cerchiamo comunque di far muovere la nostra economia, no? Se dobbiamo fare, che ne so, portare una bottiglia di vino, cose di questo genere, compriamo a chilometro zero. Cioè, su quello che comunque riguarda. Diamo, scusate il termine, in culo se multinazionali, no? E cerchiamo di lavorare su di noi, lavoriamo sul nostro mondo, sul nostro, che è bellissimo ed è molto valido.
Sì, esatto, perché soprattutto abbiamo la produzione non solo culturale, ma anche la produzione quella alimentare. Beh, italiana, è meravigliosa, cioè parte dai vini,
vino mi è venuto in mente,
insomma,
così.
Sì, dai vini, però anche da altre
direi tutto,
cose,
io.
direi tutto,
qualsiasi cosa.
Comunque, vabbè, la butto lì, se qualcuno vuole farsi un giro anche su e fare il giro nelle Langhe, insomma, nelle nostre meravigliose Langhe.
Canavese anche.
Ah, beh, Canavese ci abbiamo un vino.
L'Erbaluce.
Ma si può ancora dire?
No, noi lo possiamo dire.
Non ci censurano.
No, qua nessuno ci censura. No, non penso che qualcuno ci censura.
Secondo me ci censuriamo.
Ci autocensuriamo. Comunque c'è l'erba luce, come volete voi, in Canavese. È un vino bianco buonissimo. Tra l'altro fanno il festival a settembre.
Sì.
Io sponsorizzo anche queste cose tipiche della mia zona. Però vabbè, ci sono le langhe da... Cioè,
Tutto,
insomma, andate dai produttori italiani. Andate,
esatto.
Un bel giorno alla cantina
e via. Io, che dire, vi lascio. Ci stappiamo un po' prima questa sera perché abbiamo la conferenza, quindi
esatto.
Fermiamo un attimino prima la trasmissione. Vi auguriamo un meraviglioso weekend, no?
Salutiamo
fine
Marzullo,
settimana
comunque, anche salutiamo DJ Marzullo.
Esatto, salutiamo DJ Marzullo, che per ragioni di
intenso, insomma, traffico.
Per ragioni sociali, perché sta facendo un servizio un servizio molto importante per la comunità, quindi per ragioni sociali non è in redazione, non si ferma mai, proprio da quando è andato in pensione ancora di più. Gli altri si fermano, lui non si è ancora fermato e va bene così. E ci risentiamo il prossimo venerdì.
Sì, con la registrazione. La registrazione della conferenza.
Esatto.
L'Armenia.
Grazie a tutti per averci sopportato e supportato. Un abbraccio dal posto DJ Caffeina.
Da DJ Talisker.
Da DJ Paolotte, da lavoro avvio colpevole, pericoloso e intransigente.
In volo.